Grazie di essere qui con noi a questo 16° episodio della seconda stagione di Don Quixote Podcast. E io, più modesto e umile, e gli altri due molto meglio di me che mi accompagnano in questo percorso, dopo qualche commentino sulla COP26, la grande transizione mondiale asimmetrica, che restava asimmetrica, ci porremo un problema fondamentale. Ma Draghi al Quirinale, sì o no? Restate con noi. Qui insieme a Don Quixote, incerto la sua identità, cioè Oscar Giannino, i due suoi pilastri di saggezza. I pilastri di saggezza sono due, non sono sette. Uno è ovviamente Sancho Panza.
Renato Cifarelli, ciao a tutti. Che vi ricorda che il nostro sito è donquixotepodcast.it e lì trovate tutti i link che vi possono servire.
E poi, naturalmente, la luce, il faro, l'intelligenza. Vedete, siccome c'ha un chip incorporato, si sente anche il chip incorporato, cioè Ronzinante.
Sì, Carlo Alberto Carnevale da Fè, che si ricorda perfettamente i sette colli di Roma, che invece di Boris Johnson non si ricorda, li ricordo a tutti: Aventino, Campidoglio, Celio e non Oppio, Esquilino, Palatino, Quirinale e Viminale. E quindi, bisogna, come dire, mettere un po' i puntini sulla
linea. Tutti i nomi dei ministeri.
No, perché qua adesso cioè, sono gli inglesi che vogliono farci le pulci sulla storia romana. Adesso come, mettiamo a posto le cose, ragazzi.
Va bene.
Non ho seguito Boris Johnson.
La faccia di Mattarella non era male, però. D'accordo. Allora, io devo dire che la cosa che mi ha colpito di più di tutta la bagarre, ovviamente, del primo G20 e poi COP26, non è ovviamente quello che era scontato, cioè che India e Cina dicono sì, accomodatevi voi, noi prima lo sviluppo, poi tagliamo. Anzi, devo dire, Modi, l'indiano è stato esplicito, ha detto: guardate, voi dovete andare a emissioni non zero, non neutralità carbonica, voi dovete avere emissioni negative e darci $1 trilione da investire. Ecco, è stato esplicito, il mondo resta asimmetrico, è inutile illudersi. Ma questo non mi ha stupito, è ovvio che sia così. Mi chiedo solo quanto ne siano consapevoli i governi dei paesi occidentali che cavalcano quest'onda, e non so quante vittime di occupati poi e imprese avremo, ma comunque questo vedremo. Ma la cosa che mi ha colpito di più invece è stata questa dichiarazione outspoken di Al Gore, che segue da anni i dossier ambientali e così via, e che ha detto: ma insomma, diciamoci le cose come stanno, i mercati rischiano di essere esposti a una gigantesca bolla, e ha tirato fuori una cifra di $22 trilioni, al cui confronto i $5 trilioni di nuove obbligazioni per la transizione energetica circolata alla COP26 sembra una bazzecola, stiamo parlando di migliaia di miliardi di dollari. E allora la domanda ad Al Gore: ma come mai una bolla di addirittura $22 trilioni? E la risposta è stata: ma è perché se l'illusione è davvero di credere che le fonti fossili spariscano una volta per sempre, beh, credo che molti investitori corrano il rischio di trovarsi in una bolla che gli brucerà le dita. Detto da Al Gore, caro Carlo Alberto, mi sembra da prendere sul serio, perché almeno ad Al Gore nessuno potrà dire che è un difensore accanito dei fossili e dell'inquinamento, no?
È uno che parlava di queste cose quando ancora il 90% del mondo non sapeva neanche che esistevano.
A maggior ragione, però, a maggior ragione, l'instabilità finanziaria che si lega a questa bolla, i momenti nei quali mi sembra sempre più confermato, anche alla luce delle dichiarazioni di Powell alla Fed di mercoledì, che il tapering non solo comincia, è vero, non si parla ancora di rialzo dei tassi, è vero, anche Powell ha detto vedremo, non ci faremo trascinare la mano dall'inflazione, però ha detto che il tapering a tempi rapidi, cioè si parla della fine a metà dell'anno prossimo, quindi...
Ma voglia, a tempi rapidi, c'hanno il 5% di inflazione, cioè che rapidità, se vanno avanti così si fanno un anno e mezzo al 5% e noi ci facciamo un anno e mezzo al 4%, caro Oscar, quindi...
Però i tempi sono questi, l'enfasi mondiale...
Però quello che non ho capito è, secondo te, cosa salta fuori da questo COP26, perché io invece ho un'idea, ce l'ho abbastanza chiara.
Dilla!
Secondo me si sono poste le basi per uno dei più grandi mercati del mondo, che è quello dei certificati del carbonio. Cioè, la verità è che da tutto questo non si esce, ma si trova una strada di indirizzare i capitali privati solo se si dà un prezzo a questo scambio, un prezzo di mercato e un prezzo fiscale. Quindi la soluzione al dubbio posto da Al Gore è dare un prezzo a qualsiasi carbon footprint, a qualsiasi emissione di CO2.
Aspetta, ti dico subito, la risposta critica, anzi l'intervento critico dell'indiano Modi ai paesi occidentali, gli Stati Uniti e all'Europa, è: la carbon tax ve la potete scordare, perché voi dovete darci un carbon credit, non pensare di farci pagare di più i nostri prodotti se li volete importare perché hanno più CO2 dentro, ma prenderli a B, darci un dividendo delle maggiori tasse che dovrete mettere a casa vostra e darci trilioni di dollari da investire. Quindi il mondo, tu dici, si va verso la grande carbon tax condivisa e dei certificati di emissione. Quelli gli dicono no, si va verso un mondo in cui voi ve la fate, ma non è una carbon tax alle vostre frontiere, perché voi ci dovete dare un carbon credit. A me non sembra così facile uscirne.
Beh, ha fatto un po' di confusione, Modi, perché un conto è stabilire un prezzo e un conto è stabilire i sussidi. Allora, il prezzo è il prezzo. Dopodiché, se si vuole redistribuire e dare sussidi, si può anche seguire gli indiani, e magari hanno anche ragione, ma questo è del tutto disaccoppiato rispetto alla necessità di dare un prezzo, capisci? Allora, secondo me, senza un prezzo non riusciamo ad allocare correttamente i capitali, Oscar, e ovviamente siccome siamo in balia di erratici comportamenti regolatori della politica, finché non si stabilizza un prezzo e quindi non è chiaro il business case dell'investimento, per esempio nelle tecnologie di cattura del carbonio, nelle tecnologie devo dare un prezzo a quella roba lì, Oscar, se no come faccio a fare il business case? E quindi non arrivano i soldi, allora si devono rendere conto i signori che invece che le loro riunioni a COP 26, 27 o 28, quello che devono fare è un mercato trasparente e corretto del carbonio, e semmai decidere se vogliono fare una carbon tax che la facciano, dopodiché se c'è da aiutare qualcuno che magari è in difficoltà, gli sta un sussidio, ma come dire, no, non confondiamo i piani, la salvezza dell'umanità ha bisogno di un mercato.
Il grande motivo di allarme, secondo me, che mi ha stupito positivamente, del tutto legittimo, di Al Gore, affonda le sue radici esattamente nella cosa che hai detto. Credere che le tecnologie di cui avremmo un disperato bisogno per continuare nel medio-lungo periodo con il fossile, come lo stoccaggio, per esempio, delle emissioni di CO2, e come l'idrogeno, ancora lontano da essere l'idrogeno verde, o gli si dà un prezzo preciso al certificato delle emissioni, oppure si rischia di sbagliare e quindi a quel punto, per prudenza, di non fare migliaia di miliardi di investimento. Questo è il punto proprio che secondo me manca come chiarezza ai paesi avanzati.
Esatto, secondo me non è uscita questa cosa che dal mio punto di vista è semplice ed è la conseguenza dell'allarme lanciato da Al Gore, che secondo me ha ragione, ma ha segnalato la malattia senza avere una prognosi, senza avere una soluzione. La soluzione, voglio farla semplice però, è nella direzione di quello che ti ho detto, e le richieste di un paese come l'India, che possono anche essere giustificate ma vanno disaccoppiate, io posso dare un sussidio purché io dia un prezzo.
Chiarissimo, va bene, è un punto di vista che io abbraccio, sapendo
poi
però
mi dici che è una roba che forse ci vorranno 10 anni, ho capito, che fretta c'è, tanto l'umanità qui ci spero che ne abbia un po' più che 10 anni, ma questa è un'istituzione mondiale che è l'inizio, se vuoi, come sai, no, sono ciò che unisce i popoli, sono i debiti, caro Oscar, non i patti, ok? Quindi alla fine l'importante è avere un debito comune, vedere che l'umanità con un debito comune alla fine diviene a più miti consigli e mette da parte anche il sovranismo.
Ma oltretutto deve essere una sfida ancora più necessaria, perché c'è chi farà senza dubbio free riding e arbitraggio. Parlo di Putin, per esempio. Putin ha rassicurato 10 giorni fa e fatto scendere i prezzi del gas, quelli just in time, dicendo: ma cara Europa, ma non ti preoccupare, aumenterò il volume del gas nelle pipelines, certo se i tedeschi si sbrigano ovviamente ad aprire Nord Stream 2, però intanto Gazprom alle richieste quindi di fare contratti e maggiori affidamenti per i mesi duri dell'inverno, ai paesi europei, ad alcuni paesi europei, non a tutti, risponde picche, perché ma è ovvio che ci saranno giochi di questo tipo, a maggior ragione c'è un impianto
sì, hai ragione Oscar, però se posso dire quello che penso, cioè, mentre i paesi arabi hanno iniziato 20 anni di diversificazione, di investimenti in intangibles, la Russia è indietro di 20 anni. Io dopo il COP26, mi spiace, ma vado corto sulla Russia, perché non hanno ancora capito che hanno perso la loro ultima occasione, quando emetteranno l'ultimo metro cubo di gas, che cosa faranno poi, che non hanno costruito
nulla. Spieghiamolo a tutti, la prima fila di imprenditori italiani che sono corsi all'appuntamento Eurasia fatto da Banca Intesa con Siloviki Russi a Verona sabato scorso, che era la grande fiera del piede pesante che il sistema Putin ha nel sistema finanziario e imprenditoriale italiano. Spieghiamoglielo, perché credo che a molti non sia per niente chiaro quello che hai detto. Allora, fatta questa precisazione di area culturale, però di strumenti di mercato sulla COP26, andiamo al quesito di fondo. Perché la politica italiana, che la legge di bilancio se ne occuperà di qui alla fine anno, vedremo, visto che molti capitoli sono ancora da scrivere, e lasciamo da parte la legge di concorrenza di cui ci occupiamo nella prossima puntata, nel prossimo episodio, è esploso di fronte all'avvicinarsi alle elezioni per il Quirinale e il tema è diventato, ma insomma, Draghi al Quirinale. Ho visto che addirittura Massimo Cacciari ha scritto, ma sì, tanto oramai i tecnocrati hanno espropriato tutto, ma mettete anche Draghi al Quirinale, con una punta quasi di disprezzo. Cacciari mi sembra che è un po', aveva scritto un libretto in pandemia che diceva tecnocrazia deve fare una grande alleanza con la politica e la politica capire che loro sono i competenti, adesso siamo diventati già in pochi mesi che la tecnocrazia comanda tutto, bah, vabbè, non lo so. Però naturalmente Giorgetti ha rilanciato, Salvini ha risposto male, eccetera eccetera, ma insomma il tema c'è. Io vorrei cominciare da un giro di opinioni tra noi. Cominciamo da Renato il grande Sancho.
Beh, sai che sulla politica mi trovi sempre impreparato. Allora, una provocazione, mandare Draghi al Quirinale potrebbe essere l'occasione, che non avverrà mai, magari per far diventare un po' più presidenziale la nostra Repubblica. Però ho qualche dubbio che accoppieranno la salita di Draghi al Quirinale con una riforma costituzionale.
Allora, questa, come l'hai detta tu, questa, come l'hai detta tu, è la tesi che ha fatto, diciamo, esplodere il caso. L'aveva già esposta, ma l'ha rilanciata con una certa forza Giorgetti, dicendo avremo a quel punto con Draghi al Quirinale
trovo improvvisamente filo giorgettiano,
un Draghi che fa diventare l'Italia un sistema semipresidenziale. Ovviamente resta quello che hai detto tu, che un sistema semipresidenziale con la nostra Costituzione non c'è e non vedo come possa entrarci, no? Se un sistema in cui neanche il governo è forte, un sistema iperparlamentare come forma di governo, e i partiti non li vedo proprio pronti a vedere.
Sai, il concetto a cui, a cui stavo pensando io è avvicinare un po' il sistema elettorale italiano a quello che abbiamo nelle parti più basse, quindi regioni, comuni, eccetera, dove alla fine tu vai a eleggere il presidente, il quale...
Allora, e qui tocchi un altro punto, la legge elettorale, di cui non sappiamo niente, perché i partiti sono divisi al loro interno, il PD per esempio è spaccato tra una parte che mi sembra minoritaria, che resta maggioritaria, una parte che vuole il proporzionale, perché non si fida più neanche di quanti ne possa davvero fidelizzare ancora Conte, dei residui 5 Stelle, e così via. E anche la destra in realtà c'ha una fortissima pulsione proporzionale più che maggioritaria. Ma sentiamo, prima di andare a questi singoli pezzi, sulla domanda centrale, che ne pensa invece il nostro Ronzinante.
Ma sai, io di politica capisco poco, ma provo a fare due conti. Quanto vale Draghi?
Più di me di sicuro, dai.
non lo so, io faccio un conto. Quanto vale Draghi al Palazzo Chigi, quanto vale Draghi al Quirinale e quanto vale Draghi, come io spero, tra 3 anni nella nuova istituzione europea, come presidente europeo di un nuovo modello istituzionale che è fondamentalmente l'unione fiscale. Allora, come Presidente del Consiglio vale 50-70 punti base di spread, cioè tra i 13 e i 15 miliardi di euro all'anno di spesa in meno, che fa risparmiare gli italiani, e diciamo mezzo punto di PIL, mi fai dire? Quindi direi che anche lì mezzo punto di PIL, stiamo parlando di una decina di miliardi. Direi che insomma è prezioso per il paese. Se va al Quirinale, questi valori vengono notevolmente ridotti, nel senso che c'è un effetto che si prolunga nel tempo, sono d'accordo, ma è una diluizione fortissima, e dopodiché bisogna vedere cosa succede a Palazzo Chigi. Io sono d'accordo con Renato, non ci sono le condizioni costituzionali per un semipresidenzialismo, quindi diciamo devo scontare il tutto a pochi miliardi. Quindi la differenza fra Draghi a Palazzo Chigi e Draghi al Quirinale per gli italiani sono 20-25 miliardi all'anno. Draghi nel posto giusto, e cioè a fare da presidente dell'Unione Fiscale Europea, cioè da primo grande ministro delle finanze d'Europa, con potere fiscale, a governare la migrazione fiscale d'Europa nella revisione dei trattati, bene, questo vale la salvezza del paese e vale la costruzione d'Europa. Quindi io personalmente tifo assolutamente contro il congelamento, l'ibernazione di Draghi al Quirinale, perché sarebbe un'ibernazione. È un promoveatur ut amoveatur, per me lo dico in latino visto che abbiamo cominciato con i sette colli di Roma. Il Quirinale è assolutamente sprecato, il posto di Draghi, e lui lo sa, è capo dell'Europa.
Resta dove sei, caro ascoltatore. Allora, Draghi al Quirinale sì o no? Io non voglio fare, io voglio fare semplicemente un'analisi, poi vediamo quello che succederà, perché i partiti nessuno sa che cosa faranno. Però io parto da un presupposto, cioè che per Mario Draghi, da quel po' che conosco, da un po' di anni, penso che l'asset fondamentale per lui nella vita, da un certo punto in poi, è stata la sua reputazione internazionale e mondiale. Ed è anche il motivo per cui ne discendono le conseguenze di cui ha parlato prima Carlo Alberto, quantificandole, tentando una ipotetica, ma insomma non irrealistica, quantificazione. Se mi pongo questo punto di vista, Draghi considererebbe un trade-off più vantaggioso per la sua reputazione abbandonare l'impresa del governo italiano e andare al Quirinale, scontando, credo, tra persone ragionevoli lo possiamo dire, no? Che non è che poi a Palazzo Chigi va una emanazione personale di Draghi, come leggo in alcuni scenari, cioè Franco, la Cartabia, che sarebbero per così dire degli esecutori di ordine del Presidente della Repubblica. E questo è uno scenario del tutto irreale, i partiti non faranno mai una cosa simile, mai, perché a quel punto il governo diventa il governo, poiché, seconda considerazione, parto dal presupposto che i partiti non vogliono andare a votare subito, che dica Giorgia Meloni, diventa un governo in cui il primo anno e mezzo a quel punto di gestione PNRR diventa campagna elettorale, perché poi questo è il punto di fondo. È inutile che possiamo raccontarci che i partiti italiani cambiano improvvisamente, non sono cambiati neanche alcuni di fronte alla botta all'amministrativa nella grande città, figuriamoci se cambiano allora. Anzi, molti di quelli che dicono Draghi al Quirinale fanno il ragionamento così: abbiamo le mani più libere, visto che Draghi poi alla fine decide un po' quello che vuole lui su alcune questioni, su tante altre no. E quindi se io mi pongo questi due aspetti, il primo la sua reputazione e il secondo l'improbabilità di uno scenario del governo suo esecutore, a me sembra un po' improbabile questo scenario, poi magari posso sbagliare tutto. Terzo aspetto, del tutto irrealistico l'idea che con Draghi presidente ci sia una svolta verso potere del Quirinale, passino per riforma della Costituzione o passino per governi amici esecutori, perché questo è il contrario di quello che la realtà ci ha sempre insegnato nel nostro paese. Cioè nel nostro paese, quando ci sono stati presidenti della Repubblica che hanno un po' dirazzato dalla prassi notarile, sono stati violentemente scalciati dal sistema dei partiti, e non credo Cossiga, tanto per dire il più famoso, come ovvio, ma e non credo si arrivò all'impeachment, alla richiesta di impeachment, forse così, ve lo ricordo. Ma al di là di quello, Draghi non farebbe mai una cosa simile, oltretutto. Quindi anche questo mi sembra del tutto improbabile. Ergo, terza mia considerazione, perché stiamo davvero parlando di tutto questo? Ecco, qui si apre un campo di interrogativi, perché la mia impressione è che il sistema dei partiti mal sopporti quel poco, non tantissimo, che Draghi ha rappresentato di novità. Molti intellettuali italiani, idem, sopportano poco questa cosa che si presta naturalmente alle visioni complottistiche del grande complotto internazionale, i soliti storie, i poteri forti, i banchieri, non eletti, Oltretutto però c'è un altro fattore che Draghi potrebbe, in considerazione del fatto che ha toccato con mano quanto incandescente sia il rapporto con i partiti su molti dossier, non solo su quota 100, non solo sul reddito di cittadinanza, su cui alla fine ha trovato dei compromessi pur dicendo che erano stati errori, ma io penso alla questione che resta fondamentale per me, cioè quella vaccinale e della pandemia, su cui chiedo un altro giro di opinioni. Quello che sta succedendo in molti paesi è che, a mia opinione, doveva essere evidente, è che la lotta contro il Covid è una lotta di lunga durata, per via delle varianti, per via del fatto che i vaccini creati in emergenza in tempi rapidissimi, come ovvio, hanno studiato quel ceppo iniziale e hanno una carica immunitaria che decade nel tempo, e non è affatto detto che sia uguale e altrettanto efficace verso le varianti e così via. Quindi noi continueremo ad avere un problema di terze dosi, magari di quarte. Il solo fatto di dirlo fa sbuffare tutti quelli che sono contrari, perché pensano che stiamo vivendo in una specie di terzo Reich. E il problema è che Draghi, di fronte a questa complicata questione, io credo che per primo pensi di fronte a se stesso che si poteva fare molto meglio di quello che ha fatto. Molto meglio. Vi faccio solo un esempio. Il Green Pass in teoria scade il 31 dicembre, obbligatorio. Quello nei posti di lavoro. Chi può credere davvero che il 31 dicembre decade l'obbligo, viste le condizioni attuali, visto quello che sta succedendo in Germania, visto quello che è successo nel Regno Unito, visto quel che è successo prima anche in Israele con un'altissima popolazione vaccinata e il decadere della carica immunitaria che iniziava a manifestarsi? Chi può credere davvero che decada? Non decadrà. Ma il rinnovo di uno strumento mal concepito per lenire le proteste solo a così ristretto orizzonte temporale rifarà esplodere le proteste e le polemiche, non è che le lenirà, per di più senza affrontare il problema vero che, come vi abbiamo ripetuto mille volte, è quello dell'obbligo vaccinale. Però su questo mi interessa sapere che ne pensa prima Carlo Alberto e poi Renato. Carlo Alberto, che dici?
Beh, direi che, come sai, lo dico da tempo, trovo che le civiltà occidentali abbiano da circa un secolo capito che di fronte alla pandemia servono i principi di sanità pubblica. I principi di sanità pubblica hanno portato all'obbligo vaccinale universale. Non ci sono ragioni razionali di nessun genere, men che meno scientifiche, per non ricorrere all'antico strumento che ha funzionato fino adesso. Francamente trovo che il dibattito sia il segno di una decadenza veramente, una decadenza della civiltà occidentale molto grave. Quindi per me l'obbligo vaccinale è sempre stata la scelta più naturale, e quindi ne consegue che l'emergenza finisce non appena io stabilisco l'obbligo vaccinale, che è un obbligo permanente, cioè ogni volta che c'è un rischio di salute pubblica semplicemente siamo in ciclo vaccinale con i richiami. Anche qui, come dire, è una storia che va avanti da decenni.
Esatto.
Cioè vorrei occuparmi di cose più interessanti. Una volta che abbiamo affidato alla scienza il compito di tenere sotto controllo questa situazione che da pandemica diventerà endemica, mio Dio, abbiamo altro di cui occuparci. Per esempio, scoprire tecnologie per catturare il carbonio, pensare a sistemi di generazione dell'energia più efficienti, ecco, a ripensare il ciclo dei materiali o all'agricoltura. Cioè, queste sono le cose che devono attirare i capitali e le discussioni, caro Oscar. Non, con tutta onestà, i capricci infondati e inusitati, perché non hanno precedenti storici, se non in piccolissime minoranze. Io trovo che il dibattito sul Green Pass è un dibattito privo di basi tecnologiche. Il Green Pass non è servito per aumentare l'adesione vaccinale, e i numeri sono evidenti. Il governo ha mentito su questo, mi dispiace dirlo. Io, come sai, l'ho scritto, ho detto non ci sarà nessun aumento dell'adesione vaccinale, e i numeri, purtroppo, e dico mi spiace aver avuto ragione, ma è così, non li convinci. con l'obbligo vaccinale risolvi il problema, come dire, lasciando una quota di irriducibili che semmai, come dire, penalizzerai con le armi della legge, ma a quel punto esci dall'emergenza e volti pagina.
Veramente la quota di irriducibili ancora una volta ha trovato per più di un milione di italiani la possibilità di aggirare l'obbligo del Green Pass, né vaccinandosi né, ma in maniere per così dire italiane, ecco.
Sì Oscar, però l'obbligo del Green Pass bisogna implementarlo. Io non lo so tu, ma io in questi giorni viaggio per l'Italia e a parte le grandi città la richiesta del Green Pass nei locali pubblici e anche in luoghi di lavoro, appena esci dalle grandi città si disperde si riduce ai minimi termini. La verità è che non c'è un endorsement di questo e quindi non sta servendo a nulla quella cosa lì. Mi dispiace dirlo, ma non è quello il modo. Cioè, se vuoi fare il Green Pass lo fai in maniera universale e tracciabile, ma torniamo alle discorsi che abbiamo fatto l'anno scorso, con un sistema di certificazione che rispetti l'anonimato e la privacy, ma che sia un sistema di salute pubblica, non un sistema volontaristico. La salute pubblica non è un atto volontario individuale, è l'equivalente delle tasse e delle leggi, cioè un atto collettivo della Repubblica. E siccome la Repubblica si basa sulla rule of law, la salute pubblica ha la stessa natura. Quindi i dibattiti individuali, mi dispiace, ma li fate con Montesquieu o con John Locke, ma no, adesso è troppo tardi, dovevate svegliarvi 300 anni fa. Adesso quella cosa è risolta. Io veramente non lo concepisco il dibattito. Dal punto di vista economico non ne parliamo nemmeno, perché questo prolungamento dell'emergenza è un grave danno per il paese, specialmente per pezzi del paese, quelli che fanno eventi, quelli che fanno musica, quelli che fanno arte. E nel nostro paese quella cosa lì conta molto, oltre che nell'economia anche nella cultura. Ora, francamente, rallentare o azzoppare tutto il paese che ha avuto un comportamento virtuoso, perché quando arrivi all'80% di persone vaccinate, direi che, come dire, gli italiani hanno votato col braccio, cioè, mi spiego, hanno votato con la siringa e hanno deciso che quella è la cosa giusta da fare. Finito, le minoranze si adeguano, vengono protette dalle loro stesse insipienze. Questo è il principio della democrazia, non che ciascuno fa il cavolo che gli pare, scusami,
Nel nostro paese non è vissuto così da alcuni milioni di italiani, e il problema secondo me è che la politica ha commesso, per un errore di calcolo sulla propria autorevolezza nell'usare giusti argomenti, ha commesso l'errore di volere soluzioni intermedie, le soluzioni intermedie pasticciate per di più, e questo è... Io credo che questo contribuisca ad aver accresciuto il disamore di Draghi per il mestiere che sta facendo, anche se questo non lo ammetterebbe mai, però insomma...
Ma è per quello che è il suo posto l'Europa, perché l'Europa è un posto più razionale, non perfettamente razionale, ma dove il dibattito... e dove lui onestamente è circondato da persone di qualità, cosa che non avviene al Consiglio dei Ministri, con tutta onestà, io non lo invidio, perché è circondato da persone mediocri in buona parte, non dico tutti, e conoscendo il personaggio il peggior delitto che puoi fare a una persona come Draghi è circondarlo di incapaci, perché è ovvio che è un peso che gli metti sulle spalle. Si deve circondare di persone adeguate, capaci, e oggi in questo momento questo paese non è in grado di esprimerle, perché le persone non è che non ci siano, ma si guardano benissimo ad andare in politica, ovviamente, e lui non è in grado di ribaltare questo meccanismo di selezione avversa. Quindi il posto giusto di Draghi per il bene del paese e dell'Europa è il fondatore del nuovo ciclo europeo, ma è assolutamente naturale, guardate che la storia questo scriverà. Draghi ha già scritto una pagina fondamentale della storia, non salvando l'euro, ma facendolo nascere, perché prima di lui l'euro mica c'era, era oggettivamente un'unità di conto, ma non era una politica, non era un'unità monetaria prima di lui. Lo è diventata con lui, altro che salvare l'euro. Lo ha finalmente fatto diventare una moneta. Questo è quello che è successo. Bene, adesso deve finire il suo lavoro, far diventare questa unione un'unione vera e non una federazione un po' sgangherata come quella di oggi. Questo è un lascito storico. Altro che, scusate, il PNRR.
Renato, che dici?
Ma sai, il discorso è che fin dall'inizio si è detto che per la tipologia... Io non sono assolutamente un tecnico, quindi... però ascolto le persone che ne sanno più di me, o perlomeno che penso che ne sappiano più di me. si è detto fin dall'inizio che per la tipologia di virus, cioè questi virus tipo corona, diventano un po' tipo l'influenza, cioè influenza tutti gli anni facciamo il vaccino. Sin dall'inizio si è detto, verosimilmente, se non riusciamo a debellarlo, si dovrà fare il vaccino tutti gli anni. Mi chiedo come possiamo andare avanti a questo punto, se quello è vero, cioè se è vero che andiamo verso la terza dose, se è vero che è qualcosa che dovremmo fare tutti gli anni, cosa facciamo tutti gli anni? Stiamo lì a lottare col Green Pass e la regola e come facciamo e come organizziamo l'azienda, eccetera. Cioè, non possiamo andare avanti così. Quindi, secondo me, dobbiamo trovare un metodo e sicuramente quello dell'obbligo vaccinale è un metodo. Dopodiché, certo, ci saranno sempre quelli che non lo vogliono fare, escono notizie abbastanza allucinanti, tipo l'infermiera che faceva finta di fare i vaccini e non li faceva, e mi chiedo, se io fossi un genitore e so che un'infermiera, perché è un antivax, non ha fatto il vaccino mio figlio quando io volevo farglielo, cioè magari un po' mi altero, mettiamola così.
Comunque mi pare di capire che tranne Renato noi siamo, caro Alberto, esplicitamente critico e dubbioso. Io più dubbioso che critico sul fatto che davvero convenga, non solo all'Italia, che è la tesi di caro Alberto che mi sembra fondata, ma anche allo stesso Mario Draghi, perché poi alla fine dopo gli eventuali compiacimenti europei e mondiali per la sua ascesa eventuale al Quirinale, dopo qualche mese l'effetto sui paesi europei di unità, no, l'effetto sui paesi europei di un'Italia che torna alla sua devastante tran precedente a Draghi, secondo me farebbe spadire qualunque trade-off positivo, o quasi, attenuando molto, molto quello iniziale per lui. Però per quello che può
dipende,
contare,
dipende anche chi mettono presidente del consiglio. Certo, non vedo successori che possano avere lo standing internazionale. Tra l'altro, allora, metterlo al Quirinale,
ma figuriamoci come
quella attuale,
ma no,
è uno spreco per l'Europa, come diceva Carlo Alberto.
Vabbè, ma al di là di questo, che non sono le considerazioni dei partiti italiani, figurati l'esplosione tra i partiti italiani di fronte all'idea di restare con la stessa maggioranza, con un presidente del Consiglio concordato, tra Enrico Letta e Salvini. Ma non esiste questa ipotesi, parliamoci chiaro, non esiste minimamente. La Lega uscirebbe, lo fa per recuperare le mani libere, e questo, guardate, anche Giorgetti che l'ha proposto, che dica, il suo retropensiero è quello. E anche perché Salvini non è che ha cambiato idea. Mi dispiace per gli autorevoli colleghi che continuano a scrivere sulla svolta europeista, il PPE, la Lega, Salvini non potrà che alla fine accedere alle posizioni di Giorgetti, Fedriga dove? E di Zaia, ma dove? Arriva Bolsonaro e lui è in prima fila lì a dire chiede scusa a Bolsonaro a nome degli italiani, ma parla a nome tuo, scusa. Ecco, questo è Salvini, non è che cambia idea. E quando Giorgetti gli ha detto Pepe, ha risposto no, io lavoro a un fumoso gruppo europeo delle forze che la pensano come noi. Naturalmente stavano in due gruppi diversi, lui e la Meloni, quindi ecco, loro sperano in Eric Zemmour, questo sì, è il punto. Loro sperano che tra pochi mesi in Francia il presidente della Repubblica sia Eric Zemmour, non Macron.
Non succederà mai.
Però loro sperano quello. Sì, questo è il problema.
Oscar, però posso dirti una cosa? Mentre io Giorgia Meloni la capisco e ha trovato un posizionamento europeo dignitoso, posso dirti, Salvini secondo me è finito politicamente, ma proprio finito, cioè non, è in un cul-de-sac, godrà di una rendita ma in esaurimento, perché non ha ma la sua ultima uscita su Russia e Cina cioè, ha fatto ridere tutte le cancellerie occidentali, cioè ti rendi conto che non ha più la lucidità di due anni fa, veramente. Quindi il fatto che Giorgetti sia uscito con questa cosa devastante è il simbolo che quel signore non è più in grado di guidare il suo partito, quindi lo tengono lì come un saltimbanco che attira.
Vediamo, non lo so, io ci do ragione nel merito, però sai, nei partiti alla fine, nei congressi comanda chi ha i numeri nei congressi, i congressi nei partiti lideristici personalistici li fa a tavolino il leader che mette tutti i delegati che vuole.
Tu sì, tu no.
Detto tutto questo, del signor Rick Zemmour ce ne dovremmo occupare, perché è un singolare personaggio che ha una carica negativa larghissimamente superiore a quella che ho visto fino ad oggi identificare nei media italiani, che lo prendono come un Coluche, un personaggio così di colore. Non è affatto di colore Eric Zemmour, non sto parlando della pelle, sto parlando è di sostanza, perché la sua opera sistematica negli anni, non so quanti abbiano letto i libri, due sono stati tradotti anche in italiano, uno è Le Premier Sex, tradotto in italiano Il Maschio, il primo sesso per lui è quello maschile, contro la femminilizzazione della società, l'idea di coppia, basta maschi, vi fate castrare, femmina, torna al posto tuo e così via. Oppure quello sul suicidio della Francia, in cui descrive come globalizzazione, immigrazione e cultura politicamente corretta della sinistra saranno per il nuovo secolo quello che il culto del nazionalismo è stato disastrosamente per il Novecento. Beh, questa è una miscela esplosiva, e guardate che di voti ne piglia. Io non credo che vinca.
Ma guarda, tu hai ragione a dire che non è un fenomeno da trascurare, perché dietro a un certo Vincent Bolloré, che non è esattamente un ragazzino, cioè è, come ben sapete, il Berlusconi francese, perché ha dietro Vivendi. E quando hai dietro una potenza mediatica come la di Vivendi, dietro comunque simpatizzante, certamente hai un vantaggio importante. Cioè, secondo me, quella è una minaccia vera per la Francia. Però la Francia è la Francia, caro Oscar. La Francia alla fine il patto repubblicano lo fa.
E speriamo.
Quindi, speriamo. Sicuro. La Francia non ha mai ceduto. La Francia è un pilastro di libertà. E grazie di esistere.
La figurati se mi devi convincere. Dico solo che se Zemmour dovesse in qualche modo ascendere come protagonista della politica francese, il patto con gli anti-europeisti e con la Polonia che sfida la prevalenza delle norme dei trattati europei su quelle nazionali è bene che vinto, cioè l'Europa salta in pezzi, cioè questo è quello che...
Ma l'alternativa qual è? Che torniamo a fare ognuno la pulce in un mercato globale schiacciati fra Stati Uniti?
Ma è troppo tardi, ragazzi, abbiamo troppi debiti per separarci, ve lo ripeto, non è una questione di volontà, è che non abbiamo i soldi per pagare i debiti che abbiamo fatto tutti insieme, neanche i tedeschi ormai.
I debiti sai che alcuni pensano che con un tratto di penna li cancelli, insomma, poi andiamo a vederlo.
Va bene, comunque insomma prevale il no, caro Renato, almeno tra noi tre hai perso, prevale il no Draghi al Quirinale.
Allora io non vorrei essere stato equivocato, io spero che Draghi vada avanti a fare il Presidente del Consiglio.
Hai parlato di una provocazione, no, sei stato corretto, hai detto una provocazione.
Ho detto una provocazione, rendiamo più simile al premierato, quindi decidiamo il Presidente del Consiglio, che così sarà eletto, come dicono sempre un sacco di gente, ma chi l'ha eletto quello lì, ma chi l'ha eletto quello là, scambiando il fatto che il Presidente del Consiglio venga nominato dal Presidente della Repubblica, come succede in Italia, con le elezioni dei presidenti come Macron o Biden. Quindi, cioè, la mia era una provocazione, sai bene Oscar, anche in quel senso, nel senso che la maggior parte degli italiani in queste cose molto spesso parla vanvera senza neanche sapere come funzionano poi le istituzioni. Hanno una vaga idea di come
però Oscar, non so come la pensi tu, ma io non penso che sia necessaria una riforma costituzionale. Già la nostra Costituzione, che prende un po' dallo Statuto Albertino nel rapporto fra il Capo dello Stato e il Primo Ministro, non ha una divisione dei ruoli nella lettera, e poi nella prassi ovviamente è stata diversa. È stato Berlusconi a far assurgere il ruolo di Palazzo Chigi a un premierato, ma insomma non lo è mai stato, non l'è mai stato.
Allora, io ti prendo alla lettera, perché siccome sono un attento appassionato della storia costituzionale italiana, hai citato giustamente lo Statuto Albertino, no?
Come sai, un nome che mi costringeva fin da ragazzo a studiare il problema.
Se analizziamo la vicenda del post-Statuto Albertino, prima del Regno di Sardegna e poi dell'Unità d'Italia, soprattutto nella prima fase del Regno di Sardegna, troviamo uno squilibrio persistente tra l'interpretazione di che cosa voglia dire la formula di un governo col voto del Parlamento, ma in buona sostanza un governo del re, sia pure con il voto di fiducia parlamentare, e invece un governo che abbia in chi lo guida la forza prevalente anche rispetto al re, forte del suo voto parlamentare. Per esempio, Cavour, la notte dell'armistizio di Villafranca alla fine della seconda guerra di indipendenza, con un Napoleone III che ha un'opinione pubblica francese incazzata perché ha dato la mano al Piemonte, ma Nizza e Savoia non le ha avuti in cambio. Quindi perché abbiamo fatto morire a Solferino tanti francesi, caro imperatore del Piffero? E quindi decide di chiudere con gli austriaci dicendo datela a me la Lombardia, io la giro per mia generosità ai piemontesi. Quella notte Cavour va da Vittorio Emanuele incazzato come una bestia e non si parlano per mesi, ma Cavour va a casa e nasce il governo Rattazzi col re che si frega le mani. Poi in realtà sarà Cavour a fare l'unità, perché poi il pendolo oscilla di nuovo. Questa contraddizione, come vedi, c'è dall'inizio, certo, in questo, certo, modello, ed è irrisolta, e la Repubblica Italiana non l'ha mai saputa risolvere, non l'ha risolta meglio dei Savoia, mi dispiace dirlo, ma è così. Tant'è vero che il re si ricorda di avere delle prerogative, il codardo re che consente al fascismo di diventare prima governo e poi regime, solo a guerra persa a sfascio fatto, e allora fa dimettere Mussolini e lo fa uscire dall'ambulanza. Dal
esatto, perché ne aveva il potere, perché anche quello però, fascista era un governo del re, e non dimentichiamocelo.
Se lo era scordato però per tutto il regime fascista.
Hai ragione, sì, ho avuto un paio di problemi di memoria, però quando si dice Giorgetti, riforma costituzionale, hai ragione Oscar, ripercorriamo bene i percorsi. La verità è che il nostro governo è un gabinetto. Lo è tecnicamente, poi ripeto, è stato Berlusconi ad assurgere a simbolo. Vi ricordo che addirittura ha creato il SIL, no? Il Palazzo Chigi, tutte cose inesistenti, il nome del premier sulla scheda. Il premierato è un'invenzione di Silvio Berlusconi e secondo me se ne va con lui.
È morto. Va bene, allora detto questo, vediamo i nostri ascoltatori cosa ci scriveranno, perché io spero che ci scrivano su questo facendoci capire meglio tutto quello che a noi sfugge. Noi siamo più per il no, però chi siamo noi per poter vaticinare le sorprese della politica italiana nel segreto dell'urna? Altro che disegno di legge Zan, vedrete tra poco. Intanto appuntamento al 17° episodio.